Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ci invita a professare la nostra fede nella Trinità, nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, ma soprattutto ci invita a approfondire la nostra fede sempre più, a vedere la bellezza della fede sempre più, soprattutto nell'Eucaristia, nella quale davvero troviamo l'opera del Padre, del Figlio e dello Spirito, e nel quale si manifestano a noi in modo sempre più coinvolgente per noi, se è vero quello che celebriamo, sempre più coinvolgente per noi, per tutta la Chiesa, per tutta la storia degli uomini, per tutta l'umanità. E così, con questa speranza, con questo desiderio di poter conoscere sempre più, di poter amare sempre più il Padre, il Figlio e lo Spirito, ora celebriamo i misteri santi che la Chiesa ci offre di celebrare, e chiedendo perdono delle nostre tante superficialità che ci impediscono, che sono l'ostacolo più vero. Ce ne sono tanti di ostacoli dalla fede, ma questo è uno dei più grossi, la superficialità con la quale viviamo la nostra fede e senza lasciare ad essa di poter dialogare con noi, con la nostra anima, col nostro cuore, con la nostra mente.
Dal libro del Deuteronomio, capitolo 4, dal versetto 32 al 40. Mosè parlò al popolo dicendo: interroga pure i tempi antichi che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli. Vi fu mai cosa grande come questa, e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco come l'hai udita tu, e che rimanesse vivo? O hai mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto, sotto i tuoi occhi? Tu sei stato fatto spettatore di queste cose, perché tu sappia che il Signore è Dio e che non ve ne è altri fuori di Lui. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per educarti. Sulla terra ti ha mostrato il suo grande fuoco e tu hai udito le sue parole che venivano dal fuoco. Poiché ha amato i tuoi padri, ha scelto la loro discendenza dopo di loro e ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua presenza, con la sua grande potenza, scacciando dinanzi a te nazioni più grandi e più potenti di te, facendoti entrare nella loro terra e dandotene il possesso, come è oggi. Sappi dunque oggi, e medita bene nel tuo cuore, che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, non ve n'è un altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché tu sia felice e i tuoi figli dopo di te, e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 8, versetti 14-17. Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze, per partecipare anche alla sua gloria. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Come sappiamo, alla conclusione del tempo di Pasqua, dopo che abbiamo celebrato la Pentecoste, la liturgia ci propone tre grandi feste, e oggi celebriamo la prima di queste tre, la Trinità, la Santissima Trinità, e poi celebreremo il Corpus Domini, il corpo e il sangue del Signore Gesù, e poi celebreremo il Sacro Cuore di Gesù. Tre grandi feste, che ce ne sono altre, ma queste ci vengono proposte in questo tempo, in questo periodo. La prima è quella della Santissima Trinità, una liturgia, quella che la Chiesa ci propone oggi, che ha anche cambiato veste, per così dire, e in realtà non ha dismesso del tutto la veste antica, e forse è anche bene così. Cosa voglio dire? Una liturgia che era stata pensata e costruita secondo la teologia scolastica, e quindi secondo la teologia e la filosofia scolastica, molto speculativa, secondo la filosofia e la teologia scolastica, cercando di intravedere tutti i rapporti fra unità e trinità all'interno della vita di Dio, cosa molto ardua. E mentre invece col Concilio Vaticano si è dato più accentuazione nella liturgia alla storia della salvezza. Contemplare, celebrare la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito, le tre persone, unico Dio, come diciamo, e cercando di non solo professare la nostra fede, ma approfondire la nostra fede, ricordare la nostra fede, attraverso la meditazione di qualche episodio della storia della salvezza, e quindi una meditazione sulla Trinità fatta attraverso quello che ci dà la Scrittura, la storia della salvezza, gli interventi del Padre, del Figlio e dello Spirito, gli atti del Padre, del Figlio e dello Spirito nella storia della salvezza. Più sacramentale, più biblica, però, come ho detto, ha cambiato veste, ma non del tutto, Perché se andiamo, anzi leggeremo, il prefazio, quando lo leggeremo all'inizio del canone, della consacrazione, se ci farete attenzione, ci sarà ancora un resto della teologia scolastica, ma che va anche bene, perché è chiaro, è cambiata la veste della liturgia, ma qualche cosa di questa speculazione teologica e filosofica forse è bene conservarlo e ricordarci soprattutto che è un mistero la Trinità, è un mistero che ci sarà svelato solo quando arriveremo. Comunque la liturgia di oggi è costruita attraverso il ricordo di episodi, almeno nelle letture e anche nella colletta, della storia della salvezza. E non per nulla la colletta, la preghiera iniziale che abbiamo recitato all'inizio, ci ricorda il Padre che ha mandato il Figlio, parola di verità, e lo Spirito santificatore, per rivelare agli uomini il mistero della vita di Dio, del Padre. Quindi abbiamo il Padre che invia il Figlio, la parola di verità, prima non incarnata e poi incarnata in Gesù, e che ci illumina, ci salva, ci illumina intorno al mistero del Padre, del Figlio e dello Spirito. Ma non c'è solo l'opera del Figlio, c'è anche l'opera dello Spirito, e quella dello Spirito santificatore. E tutte e due le opere del Figlio e dello Spirito inviati dal Padre, dice la colletta, per rivelare agli uomini il mistero della tua vita. E allora la domanda, la supplica che si rivolge alla fine della colletta, di poter, quello che chiediamo, riconoscere la gloria della Trinità, adorare l'unico Dio in tre persone. E allora nelle letture, io sottolineo solo qualche punto, nella lettura del Deuteronomio, il capitolo 4, si dice al versetto 35, ricorda Mosè, ricordiamo che il Deuteronomio è il libro che tratta di la seconda legge data a Israele prima di entrare nella terra promessa. Siamo alle steppe di Moab, di fronte al Giordano, ormai Israele ha fatto i 40 anni nel deserto e sta per entrare nella terra promessa. E queste sono le leggi che di nuovo vengono date a Israele perché possa vivere nella terra promessa, nella terra che andrà a ereditare e che sarà la terra dei suoi padri. Per poter vivere in quella terra è data questa legge, questa istruzione, meglio, da parte di Mosè, ma da parte di Dio. Anche perché coloro che erano presenti, come ci ricorda tutto il Pentateuco, presenti in quel momento di fronte al Giordano, che stavano per entrare nella terra promessa, era una generazione successiva a quella del Sinai che aveva ricevuto la legge. E comunque dice: tu sei stato spettatore, al versetto 35, di queste cose, perché tu sappia che il Signore è Dio e non ve ne altri al di fuori di Lui. È il criterio con cui possiamo leggere tutta la storia della salvezza, tutta la storia di Dio con il suo popolo. Dio è sempre intervenuto perché il suo popolo, perché tutta l'umanità, possiamo anche estendere, possa sapere che non v'è altro Dio al di fuori di Lui. Dunque il Deuteronomio ci suggerisce che per comprendere qualche cosa di Dio, del mondo divino,
dell'unico Dio di cui professiamo la fede, per comprendere qualche cosa di questo grande mistero, bisogna meditare quello che Egli ha fatto nella storia della salvezza e di cui Israele e poi la Chiesa è stata spettatrice, cioè testimone. E perciò il suggerimento dato in questa lettura al versetto 39, come dice il versetto 39, sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra e non ve n'è altro. Questa certezza di fede è possibile averla attraverso la meditazione delle opere del Signore, come troviamo nella Scrittura, nella parola di Dio. Questo è il primo pensiero, e il secondo pensiero lo ricaviamo dalla lettera di San Paolo, la seconda lettura, capitolo ottavo. Paolo parla dell'opera dello Spirito e del significato della presenza, del dono dello Spirito, come colui che mostra che sono giunti i tempi finali, anticipati, di cui ancora siamo in attesa che siano del tutto efficaci nella storia, e l'adempimento ultimo che attendiamo con il ritorno del Signore, ma lo Spirito è già stato donato. E dice Paolo, quelli che sono guidati dallo Spirito, questi sono figli di Dio. E dunque qui troviamo un'altra affermazione, per poter conoscere qualche cosa di Dio, del fatto che siamo figli di Dio, e quindi non solo conoscere qualche cosa di un mistero di Dio insondabile, immenso, ma alla fine qualcos'altro da noi. E invece no, dice Paolo, per conoscere questo mistero per cui siamo divenuti figli di Dio e che perciò riguarda anche noi in modo completo, come riguarda Dio, la vita di Dio non è la vita di un Dio che è al di sopra dei cieli e che dobbiamo adorare perché è più grande di noi, ma dobbiamo adorare e riconoscere perché in quel mistero c'è anche la nostra vita di figli di Dio. Questo è quello che dice Paolo. E allora per comprendere qualcosa di questa figliolanza che ci immette già ora, che ci dà la speranza che un giorno saremo figli di Dio in modo manifesto e definitivo, ma che già oggi ci fa figli di Dio e per cui ci è già data la possibilità di vivere questa vita, per comprendere questo bisogna essere guidati dallo Spirito di Dio che c'è già, ci è stato dato nel nostro cuore. E non solo questo, ma lo Spirito attesta che siamo figli di Dio, e se siamo figli siamo anche eredi. Eredi di Dio è una formula ardita, eh? Io posso essere erede di mio padre o di mia madre, se c'è qualche eredità, ma essere erede di Dio, questa è una formula veramente infinita. Grazie al sacrificio di Gesù, che non solo è il nostro Signore, ma il nostro fratello. Perché se fosse solo nostro Signore, cioè se non ci fosse il mistero dell'incarnazione, l'eredità non sarebbe nostra. Ma grazie al fatto che Gesù, che il Verbo in Gesù si è fatto come uno di noi, nostro fratello, siamo divenuti ipso facto eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. E qui troviamo un'altra affermazione. Per comprendere tutto questo, ciò che
che significa la Trinità anche per noi, per la nostra vita, la strada indicata, prendere parte alle sofferenze di Cristo per partecipare anche alla sua gloria. E poi abbiamo il Vangelo, un'ultima affermazione, bisogna sceglierne alcune perché sono tante. Dice il Vangelo, e questo è tipico di Matteo, perché se noi andiamo a leggere gli altri Vangeli le affermazioni sono diverse, complementari. Per esempio, gli apostoli vengono sgridati spesso perché non hanno creduto a quelli che hanno visto Gesù. Gesù si manifesta, come sappiamo, ad alcuni e questi lo vanno a riportare agli altri e non credono a questi. E Gesù li rimprovera. Quando appare finalmente a tutti quanti, li rimprovera perché non hanno creduto a quelli che l'avevano già visto dopo la sua resurrezione apparire. Non gli hanno creduto. È chiaro che gli altri evangelisti sottolineano che con il vedere Gesù poi hanno creduto. Ma Matteo dice una cosa leggermente diversa, si può interpretare anche in modo diverso. Dice al versetto, beh, leggiamo, gli undici discepoli vanno in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato, quando lo videro si prostrarono. Dunque sì, un atto di venerazione, di adorazione. E poi dice Matteo, stranamente, a questo punto essi però dubitarono. Ed è Matteo che lo mette lì, il dubbio, fino lì, arriva fin lì. Essi però dubitarono. E Matteo non ci dice che Gesù si mostra e che toglie il dubbio, come fanno gli altri evangelisti, ma ci dice che essi dubitarono e Gesù si avvicina e dice loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. È il mandato a questi che continuano a dubitare. E io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. La promessa che egli sarà già da ora il Dio con noi, l'Emmanuele. Lo sarà in modo definitivo alla fine della storia della salvezza con il suo ritorno glorioso, ma già da ora lo è l'Emmanuele, il Dio con noi, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Però questo mandato rimane, che viene dato a questi che dubitano, così sembra dire Matteo. E dunque possiamo vedere, due sono le interpretazioni, qui Matteo è molto sintetico e quindi è chiaro che poi dopo il dubbio viene tolto, ed può essere, è quello che dicono gli altri evangelisti. Un'altra interpretazione, che non contrasta, ma che ci sta ugualmente, che questo dubbio gli apostoli, in una certa misura, e la Chiesa, i testimoni, se lo portano dentro, fino alla fine. E che questo dubbio, l'indicazione data da Gesù agli apostoli, per, così dire, fra virgolette, vincere questo dubbio, qual è? Obbedire al comando del Signore, testimoniarlo, perché col testimoniare la fede ricevuta in Gesù, in realtà avranno l'occasione di che cosa? Di sentire tutta la potenza di Gesù che li accompagna. E questo è un fatto, lo dice infatti: io sarò con voi fino alla fine del mondo. E sperimenteranno questo, e questo sarà quello che alla fine toglierà non del tutto, perché il dubbio ce l'abbiamo tutti quanti, se no non sarebbe più fede. Però è diverso, comunque voglio dire, è proprio questo, cioè l'opera di Gesù continua fino alla fine della storia, ed è l'opera di Gesù che noi chiediamo in questa liturgia di poter cogliere, e quindi che sia vinta la nostra superficialità e che ci accompagni nel nostro cammino verso il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.